Cari fratelli e sorelle, vogliamo continuare lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo di Armageddon. Il titolo dello studio: Vicino e Medio Oriente, il vulcano è sempre attivo. Questa è la prima parte. Vogliamo leggere il testo di riferimento nel libro del profeta Gioele, al capitolo 3, dal versetto 9 al versetto 12. Proclamate questo fra le nazioni, preparate la guerra, risvegliate i prodi, vengano e salgano tutti gli uomini di guerra, fabbricate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre roncole, dica il debole, sono forte, affrettatevi, venite nazioni circostanti e adunatevi, là, o Signore, fa scendere i tuoi prodi, le nazioni si muovano e vengono alla valle di Giosafat, perché là io mi metterò seduto per giudicare le nazioni circostanti. Un testo molto noto dell'Antico Testamento, un testo drammaticamente attuale oggi. Noi viviamo nella fine dei tempi e il profeta dà voce alla volontà di guerra delle nazioni. Vogliamo dare una sintesi brevemente di quello che diremo. Il significato degli avvenimenti che sconvolgono vicino e Medio Oriente supera quello politico, economico e religioso locale e coinvolge direttamente o indirettamente tutte le nazioni. Vicino e Medio Oriente sono come una polveriera che rischia di esplodere da un momento all'altro. Lì è nata la nostra civiltà. La civiltà finirà dove è nata. L'ipotesi è sempre più probabile. Cerchiamo di riassumere i principali problemi che travagliano la storica regione su cui si punta l'attenzione mondiale e che lo studioso della profezia non può ignorare. Questi problemi principali sono quattro. Il primo, il problema arabo-israeliano. Il secondo, il problema del petrolio. Il terzo, il problema strategico. Il quarto, il problema religioso. Oggi studieremo il primo, facendolo precedere da alcune considerazioni sul problema della guerra. Però prima di inoltrarmi nello studio vorrei rispondere a una domanda che qualcuno di voi mi ha posto dopo il secondo studio sulle piaghe. La domanda è questa: le sette ultime piaghe saranno determinate da un intervento diretto di Dio o saranno gli uomini a determinarle? Risposta: saranno un intervento diretto di Dio, certo, però gli uomini avranno una parte nel determinarle, almeno per alcune. Il problema si pone per la seconda, la terza e la quarta piaga, cioè l'acqua del mare, dei fiumi e delle sorgenti che diventa sangue e il sole che brucia gli uomini con il suo calore. La sesta e la settima piaga, cioè la battaglia di Armageddon, che si prepara sotto la sesta piaga e si combatte sotto la settima, queste due ultime piaghe sono castighi di Dio, ma sulle nazioni e le religioni già in rivolta contro di Lui. Quindi c'è anche la parte dell'uomo a determinarli, questi castighi. Altrettanto possiamo dire della seconda, della terza e della quarta piaga. Sono la conseguenza dell'insulto dell'uomo contro l'ambiente e dell'insulto dell'uomo contro la legge di Dio, che sopprime il suo simile animato dall'odio satanico che c'è nel suo cuore. E infatti dice: hanno versato il sangue dei santi e dei profeti, che bevono il sangue adesso come conseguenza dei loro peccati. Dio si serve degli errori degli uomini per esercitare la sua giustizia. Ma dobbiamo subito far notare a quelli che potrebbero obiettare che non fu così per le piaghe di Egitto, che quelle erano i castighi su una nazione, mentre le sette ultime piaghe saranno castighi su tutte le nazioni. Quelle prefiguravano queste molto più estese e tremende. Ricordiamo le parole della Bibbia: non fatevi illusioni, con Dio non si scherza, ognuno di noi raccoglie quello che ha seminato. San Paolo, Epistola ai Galati. E adesso parliamo dei venti di guerra che soffiano sulle nazioni oggi. È detto che ci sarà una manifestazione contro la guerra. Quando diranno pace e sicurezza, allora verrà la perdizione all'improvviso, come arrivano le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto. E il testo di Gioele incarna un po' i sentimenti di odio, di prevaricazione, di violenza, di caccia al potere senza esclusione di colpi delle nazioni di oggi. Proclamate questo fra le nazioni: vengano e salgano tutti gli uomini di guerra, fabbricate spade con i vostri uomini e lance con le vostre roncole. Dica il debole: sono forte, e adunatevi. Là, o Signore, fa scendere i tuoi prodi, le nazioni si muovano, vengano alla valle di Giosafat, perché là io mi metterò seduto per giudicare tutte le nazioni circostanti. Fate la guerra, nazioni adirate, ma l'ira mia, dice l'Eterno, giunge. E quando l'ira del Signore giunge, è la giustizia che viene esercitata. Il desiderio di pace messo in confronto con la realtà della fine, che avrà luogo con un ultimo terribile conflitto, viene illuminato da questa dichiarazione dell'Eterno attraverso il profeta Gioele. Sì, è vero, la gente ha fame di pace, ma chi vuole la guerra? Sì, ci sono quelli che vogliono la guerra. Ci sono quelli che vogliono la guerra, quelli che fabbricano le armi e le vendono. Quelli vogliono la guerra. Ma le moltitudini hanno fame di pace. Ma pace non v'è, dice il profeta Ezechiele. Essi cercheranno la pace, ma non ve ne sarà alcuna. Verrà calamità su calamità, allarme sopra allarme. Ora, la valle di Giosafat, da Giosafat, re di Giuda, significa il Signore giudica. La valle del giudizio, dove avrà luogo Armageddon, in realtà sarà il mondo intero. Adesso ascoltiamo il professor Antonino, che ci dice da dove vengono le guerre. Da dove credete che vengano le guerre? Dice: da tutte le analisi condotte dalla sociologia e dalla psicologia risulta che la guerra deriva essenzialmente da una serie di necessità distruttive che sono radicate profondamente nell'animo umano. Ecco da dove arriva la guerra. Ci sono delle necessità distruttive, e la scienza, la sociologia, la psicologia ad affermarlo, queste necessità distruttive insite nell'uomo sono alla radice della guerra. Beh, ci piace che la scienza abbia scoperto un'altra volta l'acqua calda, ma la Bibbia che cosa diceva 2000 anni fa attraverso l'epistola di Giacomo? Cosa diceva la Bibbia? E cosa ha sempre detto la Bibbia? Con altri termini, evidentemente, però più specifici, più chiari, più diretti. Giacomo capitolo 4, versetto 1 e versetto 2. Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? E si rivolgeva dei cristiani, perché anche i cristiani si bisticciano, disgraziatamente. Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Ecco le necessità distruttive di cui ci parla il professor Antonino, facendosi portavoce delle ricerche della sociologia e della psicologia. E l'apostolo continua: voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate. E poi continua: domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Tutti gli uomini sono malvagi, non soltanto quelli che fabbricano e che vendono le armi. Tutti, non solo quelli che trascinano in guerra le nazioni, ma anche quelli che sfilano in corteo contro la guerra, sono malvagi anche loro, ma che sono ingiusti e violenti con i loro familiari e i loro vicini. Magari picchiano i figli e picchiano la moglie, i datori di lavoro e gli operai, sono tutti uguali. Si può essere servi della violenza e quindi della distruzione senza usare un'arma. Che arma avrà usato Caino? Mica c'erano i Kalashnikov. L'avrà ammazzato con un colpo di pietra, ma senza la pietra lo avrà strangolato con le sue mani. Quindi il peccato è dentro l'uomo, e la Bibbia chiama queste necessità distruttive il peccato. E la Bibbia afferma ancora: non c'è nessun giusto, neppure uno, tutti si sono sviati, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Ed ecco la diagnosi tracciata da Gesù nel Vangelo di Marco al capitolo 7, e lì vediamo l'uomo passato ai raggi X del Maestro. Marco capitolo 7, versetto da 21 a 23. Perché dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza, tutte queste cose cattive contaminano l'uomo, a meno che non ci sia il miracolo della conversione, il miracolo autentico, non fasullo. Adesso vorrei leggere un documento interessante. Il pastore Piero Bensi fa alcune considerazioni su Riforma, il settimanale protestante italiano, e dice: la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è l'organo di stampa legale sul quale vengono pubblicati leggi e decreti del Parlamento e del Governo. È in vendita nelle principali librerie, disponibile per tutti. Nel supplemento ordinario del 25 luglio 2003 è stato pubblicato un bando emanato dal Ministero della Difesa con il nuovo elenco dei materiali di armamento per il nostro esercito. Il decreto di 70 pagine porta la firma di 5 ministri e approva l'acquisto di agenti tossici, chimici e biologici materiali radioattivi e relative apparecchiature. Il decreto specifica che i militari italiani si devono dotare, cito testualmente, di agenti biologici e sostanze radioattive adattati per essere utilizzati in guerra, per produrre danni alle popolazioni o agli animali, per degradare materiali o danneggiare le colture e agenti per la guerra chimica. In particolare si autorizza l'acquisto di gas nervini, fra cui il micidiale sarin, usato nell'attentato alla metropolitana di Tokyo nel 1995. E si aggiunge agenti vescicanti per la guerra chimica, agenti inabilitanti e defoglianti, fra cui si cita anche il famoso agente arancio, usato in larga misura dagli americani nella guerra del Vietnam e i cui effetti devastanti si riscontrano ancora oggi sulla popolazione di quel paese. L'elenco poi prosegue autorizzando l'acquisto di apparecchiature progettate o modificate per la disseminazione delle sostanze chimiche, tecnologie per la produzione, lo sviluppo e l'utilizzazione degli agenti tossici. Dice Bensi, quasi ogni giorno i nostri mezzi di informazione ci ripetono che vari reparti del nostro esercito sono disseminati in una decina di paesi del mondo per non fare la guerra. L'Italia ripudia la guerra, dice la Costituzione, ma per portare pace, ordine, rispetto umano e democrazia. Allora mi domando, dice Bensi, a che servono all'esercito i gas nervini che rendono permanentemente invalide le persone colpite e i defoglianti che distruggono per anni e anni alberi e piantagioni? Ogni commento mi sembra sia superfluo. E adesso veniamo al nostro primo problema. Vicino e Medio Oriente, il problema arabo-israeliano. Vediamo la nascita dello Stato di Israele, alcune date. Il 29 novembre 1947, con una maggioranza di oltre 2/3, le Nazioni Unite approvano la creazione in Palestina di uno Stato ebraico, che viene proclamato ufficialmente venerdì 14 maggio 1948. David Ben-Gurion, in occasione della riunione del governo ebraico provvisorio, concludendo il suo discorso, dichiara: lo Stato di Israele è nato. 12 ore dopo, questa ora, 12 ore dopo, alcuni stati arabi assalivano Israele, era la prima guerra arabo-israeliana del 1948. L'11 maggio 1949 Israele è ammesso all'ONU. Noi non possiamo entrare nei particolari, che sarebbero peraltro molto interessanti, ci limiteremo a dire l'essenziale. Quale fu la reazione araba alla creazione dello Stato di Israele? Lo abbiamo già detto. La risoluzione dell'ONU del novembre 1947 prevedeva la divisione della Palestina in due stati, uno arabo e uno ebraico. La risoluzione fu accettata, come abbiamo visto, dal nascente Stato ebraico, ma respinta da tutti i paesi arabi, violentemente. E alcuni di questi paesi arabi scatenarono la prima guerra arabo-israeliana del 1948. A quella guerra ne sono seguite altre tre: 1956 la guerra di Suez, 1967 la guerra dei sei giorni, 1973, la guerra dello Yom Kippur. Con quella del 1967 Israele ha conquistato dall'Egitto il Sinai e Gaza, dalla Giordania la Cisgiordania e dalla Siria le alture del Golan. In seguito ai primi due conflitti del 1948 e del 1956, centinaia di migliaia di arabi abitanti la terra occupata da Israele fuggono nei territori arabi confinanti, dove vengono malamente ospitati in enormi campi rifugio, vivendo di sussidi. Io ho visto nel 68 alcuni di questi campi, quando andai con un gruppo di colleghi per un viaggio di studio da quelle parti, e vi assicuro che erano campi di raccolta, diciamolo così, per non dire altro. Nasce in questo clima l'OLP, cioè l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, e il terrorismo internazionale islamico nasce lì, in quell'ambiente di frustrazione, di miseria, di lontananza dalle proprie case. Nasce in seguito Hamas, una branca dell'Organizzazione Fondamentalista Internazionale dei Fratelli Musulmani, fondata nel 1987 e resasi particolarmente nota per la sua pratica degli attentati terroristici suicidi, famoso kamikaze. Allora, la soluzione prospettata nel 1947, cioè la creazione di due stati in Palestina, uno israeliano, l'altro arabo, ritorna alla ribalta con la dichiarazione di Algeri nel 1988. Scrive Massimo Introvigne: le vicende belliche, da quelle legate alla crisi di Suez del 1956 alla guerra dei sei giorni del 1967 e alla guerra del Kippur del 1973, pur tra alterne vicende, hanno convinto i paesi arabi vicini, a cominciare dall'Egitto, che l'eliminazione pura e semplice di Israele dalla carta geografica non è un'opzione praticabile sul piano militare, tra parentesi, perché gli arabi vogliono buttare a mare gli ebrei, vogliono cancellarli dalla carta geografica. Allora hanno capito che non è una cosa possibile, almeno dal punto di vista militare, e Introvigne prosegue: le pressioni degli stati arabi hanno persuaso anche i nazionalisti palestinesi, guidati da Yasser Arafat, ad accettare il principio dei due stati con la dichiarazione di Algeri del 1988. Dopo anni di rifiuti e pur fra reticenze e distinguo. Ma non è mica una cosa semplice. La discussione però si è rivelata interminabile quando si è trattato di precisare i confini, il futuro dei coloni ebraici nel frattempo insidiatisi al di là dei confini di Israele, fissati dalla risoluzione delle Nazioni Unite e le modalità di costituzione di uno Stato nazionale palestinese, unitamente a una moltiplicità di altri fattori, il protrarsi di un processo di pace che ha alternato grandi speranze a drammatiche delusioni, ha dato fondo a quanti si oppongono all'idea dei due Stati. I fondamentalisti ebraici in Israele e i fondamentalisti musulmani in Palestina. Per tutti e due, affermare che per entrambi, e naturalmente anche per i cristiani, è una terra santa, ascoltate, è percepito dai fondamentalisti come un diritto e un dovere di natura teologica. La questione non è soltanto politica. non è soltanto politica, è anzitutto religiosa. Fratelli, le grandi potenze e questi paesi interessati si trovano davanti a un vicolo cieco. Come si vede, si tratta di un problema di difficile soluzione in cui sono implicati non solo il futuro della Palestina e dei popoli che si fronteggiano, ebrei e palestinesi, ma anche le Nazioni Unite, le cui decisioni vengono disattese, e le Nazioni Unite, vi ricordo, rappresentano il mondo intero. Ma il problema si tinge di una fortissima coloritura religiosa che interessa particolarmente la profezia. Da sempre le nazioni, quando non si mettono d'accordo per una questione di confini o possesso di territori per via diplomatica, dopo aver a lungo discusso, cosa fanno? Fanno la guerra. La guerra se la fanno già. Ma per l'importanza di tutti i problemi connessi al vicino, al Medio Oriente, non può essere soltanto un conflitto locale, perché ci sono troppi interessi mondiali che si accentrano lì. Ripetiamo, la civiltà finirà dove è nata, sarà da quella regione così importante, cioè il vicino al Medio Oriente, dove è nata la nostra civiltà, che partirà la scintilla che innescherà Armageddon. Ecco, adesso soffermiamoci un attimo su questo problema dei kamikaze. Sapete cosa sono i kamikaze? Erano nel 44 e nel 45 erano gli aviatori giapponesi che si mettevano una benda bianca intorno al capo e con l'aereo che scoppiava di bombe perché non ci stava altro, si buttavano sulle corazzate e sulle portaerei statunitensi e lì scoppiava tutto. Erano i famosi piloti suicidi. Adesso ci sono i ragazzi e le ragazze palestinesi suicidi. Non vi sto lì a raccontare tutto il rituale di questi candidati al suicidio. È una cosa che fa paura, vi dico solo qualcosa. Per me, e non solo per me, è la cultura della morte. Ragazzi e ragazze che si fanno esplodere all'improvviso nei ristoranti, negli autobus, nei supermercati con cinture esplosive o a bordo di auto imbottite di tritolo. E come fate a difendervi da questi qua? Non è vero, aggiunge Massimo Introvigne, che il terrorista suicida tipico è l'uomo che non ha nulla da perdere e che ha sempre vissuto di stenti in campo di profughi. Non è vero, non è che sia il povero morto di fame che va lì, non c'ha, oramai non c'ha via di uscita, non c'ha un lavoro, non c'ha un futuro. Molti appartengono invece alla buona borghesia palestinese e alcuni all'elite economica di Gaza. Due erano figli di milionari. Il martire o la martire si prepara spiritualmente per giorni e per settimane. Digiuni, bagni di purificazione, ascolto di sermoni che durano da 2 a 4 ore, preghiere. Dopo la morte il martire viene celebrato in famiglie con una festa simile a quella matrimoniale, spesso con centinaia di invitati in cui si servono i piatti tipici delle nozze. E il martire ha lasciato per testamento quali piatti devono essere consumati dopo la sua morte, in quella cerimonia che sembra una cerimonia matrimoniale. Talora la madre leva il tradizionale grido di gioia del matrimonio. Però vi faccio notare che il Corano vieta il suicidio. E allora come la mettiamo? Che c'è una dispensa? Non lo so. Fratelli e sorelle, noi viviamo proprio nel tempo dell'ira delle nazioni, lo ripeto, e il Signore si prepara a giudicare gli uomini. Adunatevi, nazioni, nella valle di Giosafat, là io mi metterò seduto a giudicare le nazioni. Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, versetto da 6 a 10. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Sono due le categorie di empi: quelli che non conoscono il Dio e quelli che lo conoscono ma non ubbidiscono ai suoi insegnamenti, al suo Vangelo, al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Ma molti questa testimonianza non la credono. Fratelli e sorelle, che il Dio ci aiuti a considerare i tempi nei quali noi siamo stati chiamati a vivere con in mano la parola di Dio, credendo le sue promesse. Questa è la mia preghiera, il mio augurio. Amen.